da parte di Laura e mia un enorme ringraziamento per essere qui intervenuti a questa giornata di presentazione della rivista dedicata a Claudio Meldolesi. Presentazione che è un'occasione, in un certo senso, per prolungare il momento di incontro che c'è stato in occasione della giornata per Claudio Meldolesi, di cui questo testo, questa pubblicazione, rappresenta, si può dire, gli atti e il documento. Dico gli atti e il documento e non esclusivamente gli atti, perché non si è trattato di pubblicare gli interventi a un convegno. Si è trattato di pubblicare gli interventi a un convegno e in più di raccogliere le voci che si sono succedute nell'arco della giornata, voci di colleghi, voci di amici, voci di artisti, voci tantissimi di teatranti e di studiosi. Questo lavoro è un lavoro che ha raccolto non soltanto quindi dei contributi storici, dei contributi intellettuali, ma ha raccolto una serie di testimonianze, di percezioni, talvolta anche solo di immagini liriche, di ricordi legati a un colore, il giallo, ad esempio, che ricorre in diversi ricordi. Si tratta quindi di una pubblicazione che per riprendere una immagine che è stata così cara a Claudio Meldolesi, perché veniva da Gustavo Modena, riprende e si muove come dire, all'interno di quella l'orma, di quell'unghia di leone di cui parlava Gustavo Modena, no? Cioè una traccia da cui l'attore poi ricava la sua visione del personaggio. Ecco, questa non è una pubblicazione di taglio esclusivamente erudito, storiografico, cioè non è una meditazione intorno all'opera dello studioso, ma è un po' muoversi intorno alla traccia lasciata, intorno a quell'unghia del leone, intorno alla quale ognuno di noi che ha conosciuto Claudio Meldolesi di persona o che l'ha conosciuto come studioso ricrea una immagine che è un'immagine al contempo personale e però è anche al contempo un restare in vita di chi ha lasciato quella traccia e che continua in qualche modo a moltiplicarsi nelle immagini, nei ricordi, negli scritti. E questo era una sottolineatura in un certo senso d'obbligo, perché relativamente all'opera di Claudio, come studi in onore, studi in omaggio, la pubblicazione è esigua. Però non vuole essere esclusivamente questo, la pubblicazione vuole essere un'altra cosa, vuole raccogliere alcune prime riflessioni su parti particolarmente incandescenti nel clima della nostra contemporaneità e della sua opera e vuole anche in un certo senso lavorare su questo immaginario comune che Claudio ha lasciato di se stesso e del modo di pensare il teatro. Cioè, per chi di noi studia teatro, fa teatro, Claudio è un interlocutore costante. Ecco, di questi dialoghi e delle possibilità di questi dialoghi, la pubblicazione fornisce, diciamo così, un quadro, una visione. Ciò detto, la parte che riguarda il convegno per un nuovo umanesimo, le prime saggi raccolti in questo volume, sono delle riflessioni estremamente accurate, estremamente approfondite sui rapporti degli studi di Meldolesi col teatro del Settecento, saggio di Marinis e Aliverti, sulle dinamiche storiografiche dei teatri novecenteschi, sulla teoria dell'attore e sui teatri di interazione sociale rispetto ai quali si susseguono gli interventi di Stefano De Matteis, Pier Giorgio Giacchè e Cristina Valenti, che fa, come dire, una puntualizzazione intorno agli studi lasciati da Claudio su questo argomento. Argomenti diversi e che però stanno a indicare ancora una volta non soltanto una mobilità di studioso, cioè non soltanto una eclettica capacità di adattare il proprio pensiero, la propria capacità di analisi a contesti diversi, ma sta a indicare la costante responsabilità di Claudio nei riguardi degli argomenti trattati, degli argomenti teatrali. Non è l'opera di uno studioso eclettico nel senso di capace di diversi approfondimenti storiografici in campi distanti, quella di cui si parla. È una cosa diversa, è l'opera di un uomo, di uno studioso, curioso del teatro e dell'umanità che nel teatro si cela e che va comunque e ovunque scoperta. Va scoperta nell'attore del Settecento, va scoperta nelle dinamiche stesse della storiografia, ne va scoperta in questa espressione bellissima che Claudio ha coniato per indicare l'interazione così stretta fra il teatro e il sociale, teatro di interazione sociale per l'appunto. E nelle diverse facce, nelle diverse espressioni storiche del teatro si celano diverse angolazioni, identità dell'umano, ed era di questo che Claudio andava in cerca. Quindi in un certo senso il suo è uno specialismo costante, ma non è uno specialismo che si identifica in argomentazioni o in fasi storiche, è uno specialismo che individua nel proprio oggetto l'identità umana celata dal teatro, presente nel teatro e che in essa si muove. Ecco, io penso che sotto questo profilo tutta la parte iniziale descrive un profilo umano e di studioso che si connette ai documenti della seconda parte, perché i documenti della seconda parte di che cosa ci parlano se non della risposta dei teatranti, dei colleghi, degli studiosi, degli amici a questa opera di interrogazione condivisa. Ecco, a proposito degli effetti di questa opera di interrogazione condivisa dell'identità umana presente nel teatro, io vorrei qua ricordare una lettera che ci ha inviato Marco De Marinis, che non può essere presente, ma ci ha lasciato questo suo documento, che affiderei alla voce di un'amica grandissima di Claudio e anche di Marco e mia, Wanda Monaco, che pregherei di leggere la lettera di De Marinis.
Caro Gerardo, cara Laura, la lettera è intitolata Ricordare Meldolesi. Avrei dovuto e voluto essere con voi oggi per partecipare a questo incontro in memoria di Claudio Meldolesi. Una odiosa ma insuperabile sovrapposizione di impegni me lo impedisce e ne sono molto dispiaciuto per varie ragioni. Intanto perché l'incontro avviene in occasione dell'uscita di un numero doppio di Prove di drammaturgia, nel quale si raccolgono i materiali della bellissima giornata per Claudio Meldolesi, che ebbi la fortuna e l'onore di ospitare nella stagione della 213-2013 della Soffitta. Questa giornata vide la partecipazione di tanti studiosi, critici, artisti, operatori, tutti accomunati soprattutto da un fatto: essere stati amici di Claudio, averlo ammirato e amato come studioso, come insegnante e come persona, indipendentemente dal rapporto professionale avuto con lui. E vengo alla seconda e più importante ragione del mio rammarico per non essere lì con voi oggi. Claudio appartiene infatti a una specie rara di persone e di studiosi, quelle di cui senti sempre di più la mancanza col passare del tempo. Quando lo avevo vicino, quando era letteralmente il collega della stanza accanto, certo ne riconoscevo e capivo il valore, ma era come se lo dessi per scontato in qualche modo. E talvolta le incomprensioni e gli attriti di cui pure è fatta la nostra vita accademica finivano per appannare in me la consapevolezza di quel valore. Oggi, invece, ogni giorno che passa, sento che avrei sempre più bisogno del suo sguardo appassionato e sapiente, della sua ironica saggezza, ma soprattutto delle discussioni con lui, da cui tanto si imparava anche quando non si era d'accordo. Ecco perché mi sto impegnando nel mio piccolo a contribuire nel tener viva la memoria di questo impareggiabile intellettuale artista, per esempio appoggiando iniziative editoriali come quelle che hanno portato alla ristampa del magistrale saggio Brecht Regista, edizioni CUE Press, e alla pubblicazione della straordinaria raccolta di scritti intitolata Pensare l'attore, Bulzoni Editore. E ritengo che altre iniziative dovranno essere intraprese in futuro, ad esempio raccogliendo in volume i tanti interventi su quelli che Meldolesi chiamava teatri di interazione sociale, a cominciare dal teatro in carcere, e di cui è stato fra i primi a occuparsi con serietà. Mi piace chiudere con le parole conclusive della mia introduzione al convegno di 2 anni fa, di cui Prove di Drammaturgia pubblica adesso gli atti. Ci manchi moltissimo, Claudio, ma il tuo lavoro e il tuo insegnamento restano e saranno di aiuto non solo per i tanti che ti hanno conosciuto, stimato e amato come studenti, colleghi o artisti, ma anche e soprattutto per i tantissimi che verranno, studenti, studiosi, artisti del futuro. Un affettuoso abbraccio con i migliori auguri di buon lavoro, Marco De Marinis.
Ecco, per appunto la parola di Marco ci aiuta a trovare una possibilità, diciamo così, di chiusa per questa mia breve introduzione. E questa parola è dialogo. Ecco, io vorrei che da questa rivista, al di là dei saggi, al di là degli interventi, uscisse una sorta di brusio di dialoghi, perché li contiene, sono i brusii dei dialoghi con Claudio che continuano a svolgersi, così come in Claudio c'era tutto un brusio di dialoghi che possiamo riconoscere e quasi spiare nei suoi scritti. Non posso però chiudere il mio breve intervento introduttivo senza ricordare che Claudio è stato fondatore con me della rivista di Prove di Drammaturgia e che suo era il sottotitolo Rivista di Inchieste Teatrali, cioè una rivista che fosse uno sguardo gettato su una contemporaneità vista e filtrata con intenti analitici e già di storiografia in atto, immediata, se volete. Ecco, considerate anche questo fatto e tenete presente che le riviste che sono nel tavolo qua all'esterno sono a disposizione gratuita, non quella su Claudio Meldolesi di cui abbiamo poche copie, ma le riviste precedenti di Prove di Drammaturgia delle ultime 2 annate, ce ne sono diverse copie sul tavolo, quelle potete prenderle, non dico farne quel che volete, leggetele evidentemente, però le potete prendere assolutamente tranquillamente. Vi ringrazio per la vostra attenzione e trasmetto anche il messaggio inviato da Giuseppina Laface, che avrebbe il nostro direttore di dipartimento, che avrebbe dovuto essere qua con noi presente, e Giuseppina ha avuto un rapporto strettissimo con Claudio ed è stata senz'altro tra i grandi patrocinatori della giornata su Claudio Meldolesi. Però proprio quest'oggi ha avuto una convocazione improvvisa in rettorato per questioni di bilancio, in quanto che non è un mistero, si annuncia un ulteriore taglio e quindi queste necessità, voi capite, hanno una loro forte pregnanza. Comunque mi ha scritto pregandoci di considerarla presente fra noi. Grazie.
Adesso, a questo punto, non ce lo siamo pochi per parlare Donati, e poi così chiudiamo sul...
Perfetto. Do la parola allora a Lorenzo Donati.
Mi permetto di aggiungere una piccola nota, che non abbiamo scelto a caso Lorenzo Donati, lo abbiamo scelto perché appartiene a una generazione diversa, non ha avuto rapporti diversi con Claudio Meldolesi, non ha partecipato alla giornata con interventi, quindi, come dire, volevamo che ci fosse uno sguardo anche dall'esterno. E quindi ringraziamo moltissimo Lorenzo Donati per aver accettato questo invito, insomma.
E un altro sguardo esterno avrebbe dovuto essere quello di Gabriele Vazis, che infatti doveva essere assolutamente presente, e tanto più che Claudio, dopo Elementi di struttura del sentimento, aveva parlato di lui come di un Streller giovane, definizione che gli è rimasta molto cara obiettivamente. Però purtroppo delle gravi questioni familiari intervenute proprio la notte scorsa l'obbligano a non essere con noi. Io mi sento di potergli trasmettere i nostri auguri di tutto cuore, e d'altra parte Gabriele per l'appunto mi ha assicurato di considerarsi fra gli interlocutori mentali di Claudio e di tenerlo assolutamente presente sempre come maestro nella sua azione teatrale. Quindi è particolarmente dispiaciuto di non esserci.
Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Sono particolarmente felice, emozionato e altri aggettivi di essere in questo luogo, ovviamente per l'occasione che è così importante. E quindi ringrazio veramente di questo invito. Anche semplicemente per il fatto di poter parlare di Prova di drammaturgia, che io considero così un po' una rivista mitica, fra virgolette, perché credo che abbia avuto il grande merito di far uscire la cultura teatrale dall'Accademia, in qualche modo credo che sia una di quelle riviste delle poche che poi tantissimi teatranti hanno maneggiato in questi anni. Alcuni numeri come per esempio le indagini attorno alla performance epica, ma anche il performing pop sono diventate acquisizioni stabili appunto per chi si occupa di studiare, di scrivere di teatro come me, quindi sono molto felice. Ho raccolto l'invito che mi è stato rivolto considerando questo numero in particolare come una cassetta degli attrezzi, nel senso che per chi prova a scrivere di teatro credo che ovviamente lo sguardo di Claudio Meldolesi sia qualcosa di quotidiano con il quale confrontarsi, lo è sempre stato almeno per quanto mi riguarda, io poi ho anche un percorso vicino a questi luoghi dato che mi sono laureato qui nel 2006, quindi sono stato vicino proprio agli insegnamenti di Claudio. E, però dicevo appunto che il tentativo che ho fatto e che voglio così restituirvi in maniera non del tutto formalizzata, diciamo così, è considerare questo numero, quindi questi interventi che sono al suo interno, come veramente una cassetta degli attrezzi per chi voglia tentare oggi di pensare la critica teatrale. E davvero qua dentro ci sono delle indicazioni di metodo utilissime, quotidiane. E quello che tenterò di fare è condividerle con voi, appunto, e sarà una sorta di riattraversamento, diciamo così, del numero dal mio personalissimo punto di vista, anche fedele a una delle possibili definizioni di critica che è quella del analizzare e ricostruire, no? E quindi riattraversare, fare vedere attraverso una ricostruzione. Ci sono tre o quattro concetti di fondo che mi sembrano importantissimi, e li anticipo adesso per poi provare a attraversare insieme a voi. Uno è quello di militante, Claudio è stato definito, viene definito in numerosi di questi interventi come intellettuale militante. Un altro concetto che ricorre ha ovviamente a che fare con la storia e quindi con la necessità di anche per la critica di approfondire e non fermarsi al presente. Con questo possiamo associare un'idea di fornire chiavi di lettura per poi arrivare a una vicinanza che lui aveva e che è testimoniata qui tantissimo con il mondo del teatro, con i teatranti, con gli attori e non solo con gli attori. Tutte cose che in qualche misura sono indicazioni di metodo, come ho detto, no? Già nel primissimo intervento del rettore, militante viene definito colui che voleva rendere le cose migliori e diverse da come le aveva trovate, no? Quindi Claudio Mendolesi viene definito militante in questo senso. Poi c'è Marco De Marinis, cito, Mendolesi è stato indubbiamente uno storico militante, innanzitutto nel senso che si è sempre battuto per il rigore e la qualità degli studi teatrali, ma anche perché è riuscito a reinvestire nel teatro l'originario engagement politico e civile. Segue Gerardo Guccini, che scrive, cito, separare l'azione politica dell'intellettuale dai conflitti fra poteri istituzionali e contropoteri antagonisti. Mendolesi dialogava con le trasformazioni e le necessità della polis attraverso la ricerca storica, gli approfondimenti teorici e alleanze animate da affinità elettive, ma evitava di lasciarsi condizionare da prese di posizioni dogmatiche e da solidarietà strutturali con forze organizzate. Mendolesi interveniva sulle contrapposizioni in atto, sparigliandole con paradigmi ulteriori e punti di vista originali. Ora, questi tre concetti con i quali viene descritto il lavoro di Claudio Mendolesi attorno a questa parola militante, ovviamente militante è una delle questioni che hanno attraversato anche il lavoro della critica, no? E quindi credo che siano particolarmente interessanti queste descrizioni, no? Che riportano tutte a un concetto unico, credo, che sia quello di tentare di inventare attraverso le azioni, in questo caso dello studioso, il teatro che si ha in mente, no? Influenzarlo al punto da inventarlo. E credo che la critica oggi abbia questo grandissimo compito, possa avere questo grandissimo compito. Si tratta forse di ricominciare dalle basi, da una sorta di grado zero. Si tratta di fare reinnamorare al teatro tantissime persone, probabilmente partendo dagli adolescenti, probabilmente partendo dai più giovani, spostando la critica sul piano della discussione, del laboratorio, sullo sguardo, ma anche riprendendo quello che introduceva Gerardo Guccini, si tratta probabilmente di provare a considerare il teatro nella sua accezione più ampia, quindi non occuparsi solo di estetiche, no? Si tratta di capire in che modo gli artisti e l'arte siano riusciti a creare dei luoghi che sono stati complementari alle estetiche, no? E questa credo che sia una grandissima indicazione, no? Quando si parla di polis e di affiancare senza però prendere posizioni dogmatiche, sparigliare i conflitti in atto e capire dove questi sono presenti. Il secondo concetto che volevo un po' introdurre è quello di storia, soprattutto ovviamente legato alla bellissima immagine del fiume Carsico, presente nel Fratotò e Garda, le sei invenzioni sprecate del teatro italiano, che credo sia un imperativo quasi, diventato quasi un imperativo per chi oggi vuole provare a scrivere di teatro. E qui partirei con una citazione che fa Massimo Marino dalla micro società degli attori. Diceva Claudio Mendolesi: intuiamo infine perché i critici, questi specialisti del tempo breve, raramente sanno sintonizzarsi con gli attori. Continua Massimo Marino: specialisti del tempo breve, sguardi senza profondità prospettica, senza illuminazione. Voglio immaginare si riferisse ai critici cresciuti con la stampa quotidiana d'antan, recensori che giocavano il loro potere riportando lo sfolgorio fascinoso e misterioso della scena a categorie cristallizzate, riducendone la mobile complessa vicenda agli echi di una serata, di uno stato d'animo. E facendo invece un passo indietro sul saggio che qui è riportato dall'intervento di Maria Ines Aliberti, che cita Meldolesi, dicendo: pochissimi hanno invece riflettuto sul legame dell'attore con i tempi lunghi del teatro. L'attore si forma per imitazione di altri attori e, anche quando si stacca dai modelli, le sue invenzioni ridondano di riferimenti del passato. Per arrivare poi alla chiusa di questa rivista, dove c'è l'intervento di Wanda Monaco, e con questa frase riportata da Meldolesi all'interno di questo zibaldone, che dice, sempre citando Claudio Meldolesi: la cultura attorica è ciò che rende non effimero il lavoro dell'attore. Non è vero che chiuso il sipario tutto scompare. Ecco, è questo, questa necessità di occuparsi del passato, credo che sia un monito costante veramente per la cassetta degli attrezzi del critico. Lo specialista del tempo breve che fa i conti col passato, credo che sia uno degli esercizi più complessi, più difficili che ci possano essere, riprendendo una vecchia ma ancora molto potente formulazione di un compagno di viaggio di Meldolesi, e cioè Taviani, quando parlava di osservazione partecipante e dello spaesamento, cioè della necessità di uscire dai confini delle nostre discipline, e lui in Incontro il malocchio ne parlava a proposito della necessità che hanno i critici e gli studiosi di andare nel terreno materiale dove il teatro si fa, verrebbe quasi da dire, riprendendo Meldolesi, che la critica oggi potrebbe spaesarsi al contrario, cioè andare nel terreno dello storico, provare a usare qualcuno degli strumenti della storiografia. Questo credo che sia un compito veramente importantissimo che possiamo riprendere da questa piccola cassetta degli attrezzi. E c'è una frase che poi mi colpisce, sulla quale volevo fare un parallelismo, non so quanto aspettato o meno, questo magari, se poi mi posso permettere, è una domanda che faccio anche a chi sta al mio fianco. C'è una fotografia dentro questa rivista che ritrae Claudio Meldolesi insieme a Franco Quadri in un incontro con Las Madres de Plaza de Mayo, con Ebe Bonafini. Nel saggio di De Matteis, che poi, diciamo così, è un affondo molto, molto denso per quanto mi riguarda sul metodo di Claudio Meldolesi, c'è questa citazione, che adesso leggo di nuovo, che proviene da Tragedie e Fiaba, il libro scritto con Bruna Gambarelli sul teatro di Laminarie. Dice Claudio Meldolesi: un aspetto affascinante della storia del teatro è quello di non poter analizzare gli spettacoli come opere, come risultati in sé, sicché il discorso storiografico, per orientarsi e procedere, è legittimato a cercare ragioni più generali, livelli più problematici. E successivamente, citando invece Totò e Gadda, e sempre Meldolesi, che dice: il teatro si fa col teatro, ma non si può spiegare senza il non teatro. E prendendo a spunto questa fotografia, mi veniva da mettere in dialogo Meldolesi con Franco Quadri, quando nella sua introduzione all'Avanguardia Teatrale Italiana sembra un po' rispondere rispondere però a anni precedenti, no? Quindi corroborando anche un'idea di storia che si fa in maniera non sempre sincronica, diciamo così. Dice Franco Quadri: quindi, siccome qui non si vuol celebrare né fare della storia, ma semmai individuare delle chiavi di lettura, meglio cercare un avvio che non ingeneri equivoci. Allora quella perentoria formazione dello specialista del tempo breve sembra, come dire, creare questo dialogo con noi stiamo facendo non della storia, ma cerchiamo delle chiavi di lettura. E questa è un'altra possibile, un altro possibile strumento della nostra cassetta degli attrezzi, no? E quindi provare a fare dialogare il teatro con ciò che il teatro non è, provando a fornire delle chiavi di lettura, oppure, come dice Meldolesi, il discorso storiografico deve essere legittimato a cercare ragioni più generali, livelli più problematici. E infine, per arrivare quasi alla conclusione, la vicinanza col mondo teatrale, la vicinanza con i teatranti, che è una delle continue domande che si è posta la critica teatrale in tutto il secolo scorso, che continua a porsi, relativa quindi a quanto si debba essere vicini, aderenti all'oggetto che si sta osservando, agli artisti di cui si sta parlando e che spesso vengono sottoposti a critica, diciamo così, no? È importante stare vicino, è importante essere distaccati, sì o no? Ecco, probabilmente è una discussione che ha accompagnato tutto il Novecento, che forse è diventata anche un po', non dico superata, però la possiamo circostanziare in un momento preciso in cui la critica aveva una sua riconoscibilità professionistica sui giornali. Se vediamo il percorso di Claudio Meldolesi, vediamo in realtà talmente tanta vicinanza, come ho detto un po' all'inizio, da provare a creare il teatro che si aveva in mente, anche attraverso le relazioni con gli artisti, no? E scrive Elena Bucci nel suo intervento: eravamo riconosciuti, eravamo visti, colti in un affresco, non solitari, anche se tutti diversi. Claudio era là ad insegnarmi il valore del rischio, del dubbio, ma anche della fiducia in una moltitudine di vite di altri, prima, dopo e intorno a me. Si susseguono ovviamente molti interventi, io ne sto citando veramente alcuni attorno a questi nodi chiave. Quelli degli artisti sono tutti particolarmente molto, molto densi, molto forti, traducono tutti questa grande vicinanza che aveva Claudio Meldolesi. Ermanna Montanari e l'aneddoto, che non è un aneddoto, il racconto della tesi che gli diede su Giordano Bruno, che diede origine all'immagine asinina del Teatro delle Albe, Febo dal Tozzo di Laminarie e mettere l'opera al centro, che è un programma, devo dire, di Laminarie, così come il teatro valorizza gli imprevisti, è diventato una didascalia del loro teatro, no? Perché è una scritta in grande ad hom. E volevo però leggere, che anche lui è qui, ma non è casuale, diciamo, una cosa molto, molto particolare rispetto a questo percorso che riporta Luigi Dadina, che credo esemplifichi perfettamente questa questione. Racconta Luigi Dadina: c'è stato poi un momento in cui non capivo più come stare nel teatro, nelle Albe, un periodo difficile. Claudio mi ha aiutato a superare quella crisi, mi invitò da lui e mi parlò per alcune ore. Uscito da casa sua, ripensavo a quello che mi aveva detto, ma mi tornava alla mente soprattutto lui che si inerpicava con scale e sgabelli alla ricerca di un libro per trovare alcune righe che doveva assolutamente leggermi. Vado verso la fine. Non ricordo se poi lo trovò, non importa, era la sua azione concreta che mi aveva cambiato. E quindi è come se attraverso il suo sguardo potessimo sgombrare un po' il campo anche da questa questione della vicinanza o della non vicinanza, nel senso che effettivamente la persuasione ci porta a dire che o si è vicini e si tenta di alimentare quello in cui si crede anche attraverso una estrema, estrema vicinanza, o forse non si sta facendo fino in fondo il proprio dovere anche di critici. E su questo volevo chiudere con una mia personale testimonianza, che risale al 2008 e che ha sempre a che fare con il Teatro delle Albe. Io sono di Ravenna, quindi ho un legame abbastanza diretto, geografico, ma non solo, diciamo così. E nel 2008 ero stato invitato da Ermanna Montanari a seguire un laboratorio permanente che poi si chiamava Le Absidali, perché ci si ritrovava spesso nell'abside del Teatro Rasi. E questo laboratorio aveva a che fare con il non rappresentabile, nel senso che era un lavoro che veniva fatto da Ermanna con alcune giovani e meno giovani, nel senso con alcune giovanissime attrici e con alcune giovani attrici delle Albe, giovanissime, nel senso di ragazze che partecipavano a laboratori, si indagava il non rappresentabile, c'era l'ipotesi che ci fosse un livello che l'attore deve indagare e che non è rappresentabile, non può essere comunicato. E, tutto quello che viene prima di una rappresentazione. E si tratta di esercizi, ovviamente, quindi di un livello molto basico, ma si tratta anche di domande capitali, cioè di chiedersi e di mettersi d'accordo su un linguaggio, no? Quindi che cos'è la verità, che cosa riteniamo vero, a cosa corrisponde la verità, no? Cosa pensiamo quando diciamo finzione? E, l'ipotesi era che questo lavoro che veniva fatto avesse qualcosa in comune anche con il lavoro dello spettatore, no? Ci fosse anche qualcosa di non testimoniabile che mettesse insieme questo nodo e che riguardava la persuasione, cioè in che cosa crediamo, no? Fondamentalmente. E questa domanda era un po' il sottotesto di quel percorso. Ed era una domanda che in quel momento era molto forte e che non poteva essere comunicata, no? Vi dico questo perché in quelle stesse settimane, e me ne sono ricordato ieri, e questo è e credo che sia anche questo un po' il valore carsico di cui parla Meldolesi, no? Del fare in modo che a un certo punto tornino fuori certe questioni. In quelle stesse settimane io avevo seguito 4-5 lezioni di storia dell'attore di Claudio Meldolesi. Ero venuto apposta, ero laureato da 2 anni, ma evidentemente anche spinto da questa esperienza con le albe. E vi leggo i miei appunti legati al suo lavoro di storia dell'attore. Lui partiva dal Rinascimento, toccava il Settecento, arrivava al Novecento, a Stanislavski. Scrivo io che, traducendo da Meldolesi, attore non è solo colui che realizza il testo, ma è colui che deve rigenerare le condizioni che il teatro propone. Da Stanislavski il teatro diventa laboratorio, esperimento, esercizio, e questo ha tenuto in vita il teatro come luogo dell'inaspettato e dell'ignoto. Credo che questa corrispondenza sia abbastanza significativa, no? del momento in cui ci trovavamo nel 2008, quindi io con questa piccola esperienza di rigenerazione, Claudio Meldolesi che da qui, da questo luogo, parlava di questa necessità e il mondo in cui ci troviamo, il periodo storico che stiamo vivendo, che tutti sappiamo essere particolarmente bisognoso di rigenerare le condizioni del teatro e della società che stiamo vivendo. E, c'è una lettera che riporta Renata Molinari sull'ultimo lavoro, sul Dramaturg, in cui Claudio Meldolesi scriveva: «Sono ottimista sul nostro lavoro quanto sono pessimista sulla situazione italiana». E ritornando a Fra Totò e Gadda, sempre al saggio di De Matteis, c'è un'altra frase folgorante per quanto mi riguarda in relazione al lavoro della critica: lo spettatore dimentica, il teatro di meno. Ecco, allora io per finire credo davvero che la cassetta degli attrezzi da questa rivista possa essere una responsabilità grossissima, che è quasi un programma utopico ma necessario. Quindi essere spettatori che non dimenticano e tentare di rendere un po' meno fosca la situazione italiana. Grazie.
Penso che in questa fase di questo nostro incontro il mio compito non è quello di, come dire, di entrare nel merito delle questioni sollevate da chi mi ha preceduto, ma molto più semplicemente dire alcune cose relative a questo numero della rivista e introdurre questo breve frammento, questi 6 minuti in cui Claudio recita il canto di Ulisse. Allora, ricordare Meldolesi. Io penso che l'azione del ricordare debba tradursi nel consegnare, cioè c'è un periodo, una fase in cui, come dire, il problema è davvero ricordare, cioè non si riesce a non ricordare, la memoria è davvero fondamentale. Ma ritengo che questa festa e poi la formalizzazione che questa festa ha avuto in questo numero doppio di Prove di drammaturgia, dal mio punto di vista, segni la fine di una tappa, del lutto, della perdita, che a vari livelli si subisce quando più o meno grande, secondo i rapporti, rispetto alla perdita di una persona, che può essere il compagno, ma può essere anche il professore, l'amico. Allora penso che questo numero di Prove di drammaturgia sia davvero il numero conclusivo di una fase, che è la fase del ricordare, e che la questione fondamentale che già si avvia in questo numero di Prove di drammaturgia sia quella del consegnare. E allora alcuni elementi di questo passaggio importante dal ricordare al consegnare, che vuol dire consegnare nel senso che chi detiene il ricordo e la memoria, come dire, la consegna a qualcuno che se ne appropria e quindi ne fa quello che vuole, in modo anche, come dire, libero dalla pesantezza delle memorie personali, eccetera. Allora, è stato molto importante che questo numero di Prove di drammaturgia, così come la giornata del 18 marzo è stata possibile per un eccezionale concorso di collaborazioni, di persone, di colleghi, di studenti, di giovani, e per questo è riuscita così bene quella giornata, perché sia chi ha parlato, sono tanti che hanno parlato, sono intervenuti in vario modo e sono tanti che hanno contribuito a realizzare quella giornata così complessa e così ricca. Lo stesso è avvenuto per questo numero della rivista, che in qualche modo io ci ho tenuto molto che fosse un numero di Prove di drammaturgia anziché un volume, perché sia perché questa era la rivista che Claudio aveva fondato e a cui aveva contribuito con Gerardo Cuccini, sia perché la rivista mi sembrava una forma più lieve del volume, mi sembrava una forma meno monumentale, più leggera di formalizzare la memoria, il ricordo e quella giornata. Cioè conservare questo tratto, come dire, della non monumentalità, della transitorietà, della cosa che passa, insomma, che passa di mano. E anche la costruzione di questo numero della rivista è stato possibile perché a fianco, come dire, della vecchia generazione, anche se poi fra me e Gerardo c'è uno scarto, ma insomma, è il fatto che ci sono state due giovani, che sono Nicoletta Lupia e Serena Terranova, che per me sono state veramente molto molto importanti, e perché, come dire, hanno preso in mano da giovani, competenti, intelligenti, generose, la costruzione di questa rivista che doveva tentare di restituire quella giornata, cioè i contenuti, ma anche l'atmosfera, le emozioni che erano circolate. Quindi grazie davvero a Serena e a Nicoletta, che sono state importanti al di là di quello che hanno fatto. E un'altra ragazza è molto importante che oggi non è qui, anzi due. Una è Letizia Lucignano, che ha lavorato alle carte di Claudio, ha cercato immagini, ha contribuito in tanti modi, è una mia laureanda, e che adesso sta studiando in Portogallo. E poi Chiara Skepis, che sta facendo un dottorato di ricerca a Pisa, perché spontaneamente, di sua volontà, Chiara Skepis mi ha chiesto di mettere le mani fra le carte di Claudio. E Claudio ha lasciato molte scatole, molte cartelle, e anche con abbastanza precise nella intitolazione, teatro e scienze umane, teatro e scienze sociali, l'attore, il grande attore, eccetera, eccetera. E ripiene però di tutti i materiali, difficilmente, come dire, foglietti, appunti, oppure schedature di, per esempio c'è una schedatura di tutti gli attori che scrivevano, e materiali per me impossibili da gestire. E Chiara Schiavis ha cominciato a lavorare in questi materiali di Claudio proprio per passione e ha cominciato a trovare un filo all'interno, un modo di lavorarci, un modo di schedarli, un modo di cioè, si è mossa con grande agilità e questo mi ha fatto capire come sia importante l'azione del consegnare, perché voglio dire gli altri possono vedere molto, molto meglio di noi e quindi come dire, l'apertura di prospettive nel futuro. L'altro aspetto è quello degli studenti. Claudio ha amato moltissimo gli artisti, ha amato moltissimo gli studenti. Infatti ha insegnato anche subito dopo la sua operazione del 91 e ha insegnato anche negli ultimi anni quando stava molto male. Aveva bisogno degli studenti. Allora, al di là dell'aspetto, come dire, sentimentale, che cosa intendo io anche per passaggio delle consegne? Io nel mio ho ereditato da Claudio l'insegnamento di storia dell'attore e ho adottato questi saggi di Claudio che abbiamo scelto fra molti possibili, insomma, insieme a Ferdinando Taviani, che è stato, come dire, una sorta di fratello per Claudio, fratello quindi anche, come dire, con rapporto quindi anche conflittuale, di amore e di conflitto come sia con i fratelli, e con Mirella Schino. E allora, che rapporto ho con questo libro? Innanzitutto penso che la cosa più affascinante del lavoro di Claudio sia la sua scrittura. Cioè, al di là, cioè, sono importanti tutta una serie, cioè, Claudio aveva una scrittura difficile e la capacità di stringere dei pensieri complessi in formule folgoranti, tant'è vero che si continua a dire invenzioni sprecate, riattivare, tutta una serie di espressioni, no? Una volta Stefano Casi suggeriva di tirarle fuori tutte. E quindi, come dire, io tutte le volte che lo leggo e lo rileggo rimango affascinata da questo suo modo di scrivere, registrando come va il pensiero, come se stesse sempre in dialogo con qualcun altro, come dire, i problemi, cioè come mettere a fuoco i nodi, insomma, più che risolvere i problemi o dare delle spiegazioni. Quindi le formule di Claudio sono sempre formule criptiche, sono formule dense, sono poetiche, sono un po' pietrose, come dire. Ma questa sua scrittura, secondo me, è un valore che è un autentico valore da trasmettere, cioè il modo di affrontare i problemi del teatro, per cui si possono dire anche delle cose che magari risultano datate o sbagliate, ma questo modo di affrontare la materia viva del teatro e soprattutto il soggetto per eccellenza del teatro che è l'attore. Sono saggi che ho letto più volte, alcuni sono classici, La microsocietà, ma tanti ci sono delle, come dire, sono veramente, come dice Nando in un bellissimo saggio che scrisse su teatro e storia, dice, ci sono certe frasi di Meldolesi che ti viene voglia di imparartele a memoria, insomma, perché le mastichi e le rimastichi e, come dire, non ti va di sintetizzarle oppure di riassumerle. Ma quando io mi trovo a insegnare agli studenti questo libro, bellissimo, importante e difficile, come è Fondamenti, come è Brecht regista, perché De Maris dice che Claudio ha scritto i quattro libri fondamentali di Claudio, secondo De Marinis, sono Fondamenti del teatro italiano, fra Totò e Gadda, Brecht regista e il libro sul dramaturg. Quando mi trovo questa raccolta di saggi, Pensare l'attore, comunque dimostra anche che fra i saggi sparsi ci sono delle cose che sono a livello di questi quattro, come dire, fondamenti del suo pensiero e del suo lavoro di storico. E, quando io mi trovo a spiegare questi saggi, che tutte le volte mi affascinano per la loro acutezza, perché ci trovi una cosa e il contrario di quella cosa, ci trovi questo ragionare che non ferma e non fissa, ma fluido, e trovo anche delle cose, come dire, per cui io dico agli studenti, guardate che questa cosa qui, secondo me, ragioniamoci, perché io oggi la vedo diversamente, questo saggio degli anni 80, quindi questa cosa, quindi ragioniamoci un attimo, non esiste il Vangelo, insomma, non esistono i Vangeli in questo campo. E quindi, secondo me, la fase nuova che si apre, che vorrei che si aprisse dopo questa giornata, come dire, che segna per me una conclusione anche simbolica di una fase, è che davvero avvenissero queste consegne nelle mani degli artisti, nelle mani degli studiosi, nelle mani dei giovani, perché il suo pensiero venga studiato, certamente, cosa che mi auguro, venga anche, come dire, messo in movimento rispetto alla realtà, rispetto alla contemporaneità. E quindi si veda anche quello che serve e quello che per esempio, tutto l'intervento che molto bello che ha fatto Lorenzo Donati sul tema della militanza, no? Per esempio, parlare del problema del rapporto con Claudio, tra Claudio e la politica è un argomento complessissimo, irrisolvibile in termini semplici. Lo posso dire avendolo vissuto con lui fianco a fianco, è davvero un rapporto molto complesso nella sua vita, il suo rapporto con la politica. Il suo grande amore, certamente amando gli umili, essendo animato da un profondo desiderio di giustizia sociale, il suo grande amore è stato il teatro, è stato l'attore, il lavoro che fa l'attore. Per cui giustamente Taviani, nell'introduzione a Pensare l'attore, ricordando il modo con cui Claudio si muoveva quando parlava, ricorda che alla base dei suoi studi sull'attore c'è il gesto del riguardo, dice Taviani, cioè c'è il senso che l'attore è un soggetto che richiede il massimo rispetto, il massimo impegno, perché è un artista a tutti gli effetti e deve essere studiato col dovuto rispetto, col dovuto riguardo. E allora vengo ad un aneddoto, se così si può dire, prima di che venga proiettato questo video, che è stato girato. Dunque, fummo invitati dal Teatro delle Alpi a Dakar, che portava viaggio in Senegal, e portava, siamo Asenio Pedanti, e poi c'erano tutta una serie di iniziative collaterali nell'Istituto di Cultura, all'Università, eccetera, e quindi Claudio fu invitato. E a Natale, devo scendere per forza nel privato, perché a Natale fu credo alla fine di giugno, a Natale Claudio si ammalò, fu preso da febbri violentissime, non si capiva come guarire da queste febbri, non riusciva più a guidare, insomma, stava veramente molto male. Si imbottì di medicine, tutto il possibile, perché voleva assolutamente andare a Dakar. A Dakar doveva fare una relazione scientifica, ma per il tipo di... Non sapevamo ancora che questa malattia era incurabile, perché c'era questo tumore di 6x3, quindi un grosso malloppone che aveva imprigionato il nervo ottico e che quindi premeva sul cervello, che gli dava difficoltà di memoria e difficoltà di concentrazione. E allora che cosa fece Claudio? Quindi stava malissimo. E non se la sentiva di preparare un intervento scientifico, e allora decise di recitare il canto di Ulisse. E quindi qui lui recita il canto di Ulisse. Ma se voi vedete quest'uomo, com'è felice, comincia dicendo... sono un attore, sono un professore attore. E quindi recita il canto di Ulisse. Si vede, come dire, quella potenza che ha il teatro, gli attori che recitavano sempre, insomma, nel passato, no? Qualunque cosa succedesse, però questo piacere incredibile dello stare sulla scena, anche se magari nella vita privata hai dei problemi gravissimi, però questo piacere connesso al recitare, beh, qui Claudio sembra che sia nello splendore della sua salute. Quindi mi sembrava che fosse significativo darvi questa immagine di questo professore attore che come dire, il cui corpo dimentica tutto nel momento in cui si tratta in qualche modo di andare in scena.
Alors, pas. Je suis Ardenné, que je suis un acteur. Un professeur acteur. Alors, j'ai décidé de commencer cette conférence avec une. Un chant de Dante Alighieri. Parce que le théâtre a une âme poétique et le théâtre doit être regardé à son niveau plus élevé pour être compris. Autrement, le théâtre, c'est le contraire, c'est la bassesse, c'est la recherche de la faveur. Souvent, c'est pas digne de la faveur du public. Alors, vous n'entendez pas? Le chant de Dante Alighieri qui s'appelle Ulisse. Levarsi, mormorando, pur come quello cui vento affatica, indi la cima qua e là, menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né lo debito amor, lo qual dovea Penelope far lieta vincer potere dentro a me, l'ardore chiepia divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare, aperto sol con quella compagna picciola della qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco, Marocco, e l'isola dei Sardi, la Sardegna, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i miei compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta overco le signori suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciato Setta. Compagni, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei vostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente, considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e cagnoscenza. I miei compagni, resio sì abuti, con quest'orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già nell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte racceso e tante casso lo lume era di sotto della luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò il pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar per tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ira in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi.
Se avrebbe voglia di stare qua delle ore, no? Ancora così, in amicizia. Chiediamo se ci sono degli interventi, delle voci, delle osservazioni che si vogliono aggiungere, intrecciare a quanto... Certo, vieni Wanda.
Grazie. No, volevo dire questo, che la cosa che... Vabbè, è stata bellissima questa giornata, volevo anche dire la cosa che diceva Laura Mariani, no? E del consegnare, che questo è molto importante. Non mi fermo sul canto di Ulisse, perché una cosa. Cioè, voglio dire, se noi mi sentite? Se noi pensiamo, vabbè, io non sono una specialista, non sono più una ricercatrice, non sono più una storica, sono 25 anni, 30 anni, 40 anni, non so che non lo faccio più. Quindi guardo così, se io guardo da sopra così un po' a distanza la linea di ricerca di Claudio, allora veramente colgo, e questo veniva fuori indirettamente dalle parole di Laura, veramente colgo come noi possiamo ricavarne un insegnamento nello studio dell'attore. Perché Claudio incomincia con una ricerca sull'attore in un'epoca nella quale i lavori sull'attore non dovevano essere per forza astratti, perché non c'erano strumenti che trasmettessero l'arte dell'attore, se non gli scritti sull'attore o gli scritti sull'arte dell'attore o le stesse memorie degli attori, che poi noi quando scriviamo le memorie, insomma, va bene. Però poi, continuando a guardare il percorso di Claudio agli Sticotti, salto un po' i libri di fondamenti, diciamo così, andiamo a guardare un po' quello che lui scrive su Totò, quello che lui scrive su Dario Fo, non tanto come autore drammatico, secondo me non è interessante, ma come attore, sì, c'è certamente lo spirito dell'ideologia, perché in quegli anni del Novecento l'ideologia era la nostra cultura, intendiamoci, ideologia di destra, sinistra, marxista, il marxismo dialettico, il marxismo non dialettico, l'analisi, eccetera, eccetera, era uno strumento di lavoro. Però quello che vediamo è lo scivolare positivo di Claudio Meldolesi dalla ricerca sull'attore di un'analisi storica quasi astratta basata sulle note, sulle carte, eccetera, eccetera. Quando poi si avvicinava invece agli attori del suo tempo, lui metteva in gioco altre carte. Lui metteva in gioco quello che la Mariani ha citato come la qualità della scrittura. Cioè, che cosa voglio dire questo? Quando noi leggiamo certe cose degli articoli su Pensare l'attore, ma soprattutto quelli sugli attori contemporanei, vediamo che Claudio mette in cantiere con molta forza non soltanto l'analisi sistematizzante o la ricerca dotta, dico questo con grande rispetto, ma mette in cantiere nel suo cervello, proprio nel suo cervello, fisiologicamente parlando, mette in cantiere quello che oggi si chiama la parte destra. Cioè mette in cantiere lo splendore della scrittura. Come poteva arrivare a questo splendore della scrittura se lui non avesse osservato l'attore nel suo essere, in atto sulla scena? Ecco perché Totò, ecco perché Dario Fo. E su questi che incomincia a partire una scrittura diversa, una qualità diversa della scrittura di Claudio sull'attore. E su questo che incomincia a partire un discorso anche diverso che abbiamo fatto tante volte con Claudio, con la Mariana, eccetera, sugli attori contemporanei che Claudio amava e conosceva. Lui non si presenta, diciamo, si presenta una parola inopportuna in questo momento, ma lui diventa, diciamo così, negli scritti più recenti, dopo i grandi saggi storici sull'attore, i grandi saggi storici su Gustavo Modena, eccetera, eccetera, lui diventa colui che vede il lavoro dell'attore con tutti e due i lati del cervello. C'è il lato dello studioso, quello che il cervello che sistematizza, che analizza, eccetera, ma poi anche il lato del cervello che produce conoscenza attraverso l'osservazione e l'intuizione. E su questo che la contemporaneità di Meldulesi negli studi dell'attore. Perché noi oggi ci troviamo di fronte a una grandissima rivoluzione negli studi degli attori. Cioè io come attrice non ho bisogno di leggere le memorie di Tommaso Salvini o i libri di Stanislavski per farmi una cultura. Lo voglio fare, mi fa piacere. Ma io online, io vedo centinaia e centinaia di attori. Ho dovuto fare un Riccardo III, il monologo di Riccardo III a New York. Io ho potuto studiare il monologo di Riccardo III, non dal punto di vista della scrittura shakespeariana, ma dal punto di vista del lavoro che grandi attori hanno fatto su quel monologo. E questo ha influenzato in un'altra maniera la mia formazione di attrice su quel testo, su quel monologo. E quindi vedete che se io vedo, per esempio, da Laurence Olivier fino a McKillan, oppure tutti gli attori contemporanei, Al Pacino, per esempio, tutti che hanno fatto quel monologo, io devo mettere in cantiere il mio lato destro del cervello, devo lavorare con l'intuizione, con l'immaginazione e con quell'elaborazione del cervello che nasce dai sensi. Cioè la percezione, perché io vedo un attore, lo sento, ne vedo il movimento, ne sento la voce. Ed è questo che gli ultimi scritti di Claudio sull'attore ci lasciano come, diciamo così, come si dice, eredità, una cosa del genere, no? Cioè, attenzione, il lavoro dell'attore non può essere fatto soltanto con l'analisi elegante, deve essere fatto anche esponendo noi stessi a un'esperienza dai sensi. E questa esperienza lavora nel nostro cervello e attraverso l'intuizione e l'immaginazione possiamo vedere il lavoro dell'attore e poi scriverne sopra. Io volevo dire questo rapidamente perché secondo me questa è una cosa grandissima. Io purtroppo vedo che non siamo tanti noi attori qui in questo paese, che anche se vivo all'estero è il mio paese, che si formano, si vanno a procurare una marcia in più di lavoro attorico vivendo le interpretazioni di tutti gli attori che noi oggi possiamo recuperare su internet, che è enorme, veramente enorme. Veniamo dagli attori russi che fanno Chekhov, veniamo dagli attori inglesi che fanno Shakespeare, che fanno Chekhov anche loro. Cioè, dico, e sono queste esperienze dell'occhio e dello sguardo, delle emozioni. Grazie.
Per noi che ci abbiamo lavorato erano bellissime, non sappiamo l'effetto che fanno a chi ti lo piglia come... dicevo che tutte... Io mi sono... Ho curato soprattutto la parte della... Ho curato la parte della festa, poi ovviamente abbiamo avuto rapporti continui, però io ho curato soprattutto la parte della festa. E, come dire, è stato veramente un... Era materiale veramente, come dire, emotivamente proprio vivo, in cui si trovavano dei legami incredibili fra un intervento e l'altro, di sensibilità. Mi viene in mente, cioè sono tutte belle, quindi il mio non è un giudizio di valore assolutamente, ma la poesia di Berti, per esempio, la poesia di Berti e il fatto che io ho ritrovato Berti perché stava... Non so come è andato avanti quel suo progetto, non so se devo dirlo, ma io ho rincontrato Berti dopo tanti anni perché lui voleva scrivere un romanzo di formazione in cui c'era il personaggio di Claudio, che non mi ricordavo come si chiamava nel suo romanzo di formazione, il personaggio di Claudio. Quindi, insomma, mi viene in mente per dire che se qualcuno di voi vuol dire qualche cosa, ovviamente c'è qui Cristina, che insomma, come dire, è stata una... l'allieva prediletta di Claudio, Cristina Gallingani, che è stata un'altra pure allieva molto amata con la sua tesi sulla Marchionni, invece Cristina ne ha raccolto tutta l'eredità per quanto riguarda il teatro e le interazioni sociali. C'è Eugenia Casini Ropa che ha condiviso, come dire, imprese, discussioni. Cioè, siete in tanti, Anna Amadori, Massimo Marino, cioè, scusatemi se non dico tutti i nomi, ma il professor Barilli, Leonesi che, come dire, ha avuto Ferrarini, Leonesi ha avuto un rapporto molto bello con Claudio. insomma, tantissimi, Stefano Casi, la sua tesi su, su Pasolini. Mi ricordo che quando ci fu un anniversario del, del DAMS, non mi ricordo che se era il ventennale o che cos'era, arrivò a Claudio un'altissima pianta, di quelle piante, non so come si chiama, Adelina Suber, e con gli arancini piccoli, non so come si chiamano quelle piante lì, e era firmata da tante persone, da studenti che oggi sono qui, sono Anna Amadori, e sicuramente c'era Stefano Casi, non mi ricordo, tutti quelli che c'erano, che mandarono a Claudio questa pianta dicendo: per noi, se il DAMS compie gli anni, la festa è tua. E quindi mandarono a casa questo rapporto con gli studenti era veramente strepitoso. Poi c'è Caselli Nirmal, che ha fotografato tante volte Claudio, ha fatto per esempio le foto di cui parlava Lorenzo, di questa giornata della piazza, delle madri della Piazza di Maggio, a Sant'Arcangelo, in cui a me la cosa che personalmente mi commuove è vedere la faccia di Claudio e anche di Quadri, che di solito era un po', come dire, Quadri era un po' arcigno, invece lì è proprio tutto sorridente, tutto sciolto. Insomma, ci auguriamo davvero che questo numero di prove di drammaturgia, in cui tutti e quattro, io, Gerardo, Nicoletta e Serena abbiamo, e tanti altri, abbiamo messo veramente, cercato di mettere il meglio, che arrivi, diciamo, nel modo giusto, ecco.
E poi, insomma, per riprendere quello che diceva Laura, che ha fatto quasi l'appello di fatto dei presenti, e, insomma, sono 75 le firme comprese nel numero, molte sono qui presenti, e anche questo, cioè, ci sembra importante, cioè essere in tanti dentro un processo che sì, è di ricordo, è di consegna, è di vita, che assolutamente prosegue negli studi, prosegue nel teatro, prosegue nelle relazioni reciproche, e che vorrei in questa pubblicazione avesse, come dire, non un momento di espressione, dir troppo, ma quantomeno di conferma, no? Cioè una conferma, no? Cioè, allora guardate, effettivamente sì, è una cosa molto bella, ecco. Io vi ringrazierei tantissimo tutti quanti.